Ciao a tutti.
Ciao. Allora, andiamo a raccontarvi una piccola storia tra le tante che riguardano la Val di Susa, una storia che sta girando in questi giorni in rete, e la andiamo a fare perché ci sembra emblematica di quello che è il clima intorno al movimento Notav, e soprattutto il clima, ahi noi, nelle aule di tribunale, è proprio nel momento in cui sono in corso tantissimi procedimenti penali contro tantissimi attivisti Notav. La storia di Marco è veramente dell'incredibile, per carità, qua siamo arrivati, ovviamente è stato fatto il primo grado, ci sarà l'appello, bisognerà vedere come va a finire, però ci dà proprio l'idea di quello che, a cui dobbiamo prepararci, quello che ci dobbiamo aspettare dalle verità presunte che escono dai tribunali. Allora Marco, raccontala tu brevemente quello che è stato la tua storia, il tuo fermo all'ucciso incredibile, e come si è andata a concludere appunto all'interno del processo.
Va bene, mi scuso per la voce un po' così, ma sono in montagna e stavo camminando. No, per lavoro, canti, cadi giusto a fagiolo, perché così poi... niente, in buona sostanza, cos'era, il 23 ottobre dell'anno scorso, c'era quella famosa domenica in cui ci si prefiggeva di invadere la famosa zona rossa intorno al cantiere, la manifestazione era stata intitolata di ammontargli alle reti, e nulla, quella domenica lì io piazzai, faccio i mercatini delle Pussi, quindi ho piazzato il mercato alle 7 del mattino, e poi sono sceso giù da Indiana a portare mio figlio da mia madre, in modo che non stesse in piazza tutto il giorno. Fatto sta che mio papà non poteva più andare all'appuntamento con i suoi colleghi perché problemi suoi, allora io ti accompagno io fino in piazza del Popolo, tanto gli altri amici che sarebbero saliti, ti accompagno là, se hanno un po' un posto vai con loro. E quindi niente, arrivo in piazza del Popolo di Diana, ho visto che dall'altra parte della piazza c'erano anche i carabinieri che ci tenevano sotto, così come poi hanno anche confermato durante l'udienza, che appunto tenevano l'occhio che i famigerati simpatizzanti Notav di Avigliana, e gli passando avanti, scatto il papà in piazza e faccio per tornare a casa dei miei, mentre mi avvio, questo siamo ad Avigliana, per chi non è 40 km da Chiomonte, alle 8 e mezza del mattino, quindi luoghi e tempi distanti dalla famigerata poi manifestazione. E una, mi fermano poco fuori Avigliana prima che io arrivassi da mia madre, e patente, libretto, cosa, un fermo normalissimo, poi mi chiedono di scendere, fatto sta perquisizione, in macchina trovano questa cesoia da ferro, quindi vado in bagno in brodo di giuggiole, mi portano in questura lì, no, in caserma di Iana, poi da lì mi trasferiscono con un loro mezzo fino a Rivoli, in caserma Rivoli, dove mi fanno fotosegnalamento, impronte digitali, comunque mi tengono lì 2 ore tra una cosa e un'altra, e mi rilasciano 11:30 all'incirca. E da lì poi, in distanza di poco più di un anno, mi arriva appunto l'ordine di presentarmi in tribunale perché sono stato denunciato per possesso di oggetti a offendere la persona, o qualcosa del genere. Mi sembra l'articolo 4, dovrebbe essere un articolo 4. Ci siete ancora?
Sì, ci siamo. Cerchiamo di trattenere il sorriso, ma ci siamo.
sì, infatti va. E quindi niente, mi accusano di sta roba. In prima ho la presenza di... vengono ascoltati sia mio padre, che appunto gli dirà che lui doveva andare a Chiomonte, non aveva un mezzo con cui andare, un passaggio, l'ho accompagnato in là, perché cosa sostenevano i carabinieri? Che io avevo portato in là in piazza almeno una, due o tre persone, loro non si ricordano bene, 2 o 3 ragazzi, mentre io appunto ho caricato il mio papà, l'ho portato in là e sono tornato a casa, quindi loro già la prima bugia l'hanno detta lì. O comunque la prima cosa poco chiara da parte loro, comunque loro non si ricordavano se era 1, 2 o 3, comunque irrilevante penso dal punto di vista dell'accusa. E cosa stavo dicendo? Fatto sta appunto che mi prende testimonio di questa cosa, e la mia compagna, testimone del fatto che noi stavamo in mercatina di Aveno con il platiatico pagato, tanto di bollettine e tutto quanto, quindi quella mattina ero lì e avevo quello di fare, non potevo fare altro. E in più il mio collega che mi diede la mano, il sabato, appunto, perché stavo ristrutturando casa, quindi ho usato quelle tronche, ho usato per tagliare il tondino, armare la soletta, e quindi hanno interrogato il mio collega, e il carabiniere, anche se non in due, non mi interrogato solo uno, per quanto riguarda il fermo. In prima istanza, appunto, il carabiniere, ti dico, la prima volta si è comportato anche in modo umano, cioè ha testimoniato quello che hanno fatto, la perquisizione, cosa hanno trovato, e boh. Fatto sta che poi l'udienza finale che si è tenuta settimana scorsa, giovedì, l'atmosfera era molto più molto diversa, io ho respirato un'aria molto diversa in tribunale, vedo che tramite i giornalisti o qualcuno si sono accorti che lo stesso Marco Bruno del Cesoi era lo stesso della famiglia
Pegorelli,
quindi hanno voluto infierire in
punirti.
Sì, perché lui che era molto più incarognito e ha tentato in mille modi di far dire al carabiniere tutta una serie di menzogne, il carabiniere non si è certo tirato indietro dal farlo, senza poi anche contraddicendosi anche a lui, perché lui diceva di essere a 500 metri, e l'avvocato, 500 metri sono quasi 10 campi da pallone, come faceva lei da 500 metri a vedere quante persone c'erano in macchina? Comunque, fatto sta anche lì cose irrilevanti. Fatto sta che lui diceva che le cesoie erano nascoste sotto i cassetti della macchina, delle cesoie lunghe 70 cm che pesano 4-5 kg, infatti i cassetti della macchina non li ho. Comunque, anche li avessi nascosti sotto questi tappetini, i tappetini di macchina non li ho, e nascondere delle cesoie di quel tipo sotto i tappetini non vedo quale fosse l'utilità. E mi ha sequestrato, oltre a quello, il giorno del lavoro, che era nel cofano, mi hanno sequestrato anche un caschetto da morte, in effetti non è un caschetto 626 omologato per il lavoro, comunque un caschetto che io uso per lavoro quando scendo di dai boschi particolarmente ripidi, e una parrucca, questo è allucinante, cioè loro dicono che questa parrucca era nascosta sotto lo zaino, dentro tutto celato dentro il bagagliaio, cosa assolutamente non vera, è una parrucca non mia, di mia cugina, prestata ai miei compagni, che era visto la cartelliera in bella vista, quindi loro non hanno nessuna prova, non è che hanno fotografato pezzo per pezzo nell'attimo in cui lo sequestravano, eccetera. Loro dicono questo, e quindi per questo loro insinuano che io dovessi andare vestito da donna, probabilmente travestito da donna motociclista con le cesoie, andavo a tagliare queste reti che poi penso che tutti sanno per andare nell'occhio mi travestivo da donna col casco da moto a tagliare le reti, senza che poi quel giorno se non mi sbaglio nessuno andò a tagliare nessuno, ci ritornò molto prima,
fu una giornata assolutamente simbolica da quel punto di vista.
Chi arrivò lì nella zona rossa, quello era più che altro il simbolo principale, no? Il fatto che non ci spaventassimo delle zone rosse, di queste menate, quindi chi era andato subito per quello, sì, si sarà tagliato qualche filo spinale, qualche rete prima lì durante
il percorso.
C'erano le foto, no, di queste fanciulle, sì, che tagliavano, però il massimo è stato fatto quello. E niente, quindi la pubblico accusa, anche lei trafelata, emozionata, mi sa prima che un po' così di facevano, non so, ma anche la giovane età, perché pensavo avuto 5-6 anni più di me, ne scarsi 30, tutta emozionata, non sapeva bene come dire, ti dico, veramente balbettava, era da registrare una scena da panico, e mi ha chiesto 6 mesi di carcere, quasi un attimo, lei per me, 6 mesi di carcere e 1000 euro d'ammenda. Poi il giudice magnanimo, non sapendo bene, perché poi l'avvocato comunque era quasi ridendo, anche l'avvocato gli ha fatto la rendita finale, gli dicendo di no, mi sembra una roba veramente fuori dal normale, non mi è mai capitato in 30 anni di carriera di sentire una roba del genere per un paio di cesoie in una macchina, come se avesse trovato un cacciavite, cioè chiunque di noi trova un cacciavite, ma sei dalle parti della Val di Susa, rischiano dai 6 mesi ai 1000 euro, queste robe assurde, e niente, quindi la condanna è di 800 di ammenda per aver delle cesoie in macchina, e si appellano al fatto che scusa non ha fatto nessuna rilevante, diciamo, non aveva niente in mano, perché si appellavano al fatto che le dichiarazioni erano un po' balzellanti, del tipo che mio padre, che ha quasi 60 anni, si trova in un tribunale che non è mai, dove non è mai stato, gli si vengono fatte domande su una roba successa anno fa, due minuti, in macchina mia, da casa sua, in piazza, bon, finita lì, gli hanno chiesto se avevo i tappettini, se avevano mai visto il tipo di casco, se io facevo. Mio padre, io non sono fuori casa da 10 anni, non è che tutti i giorni faccio il professor con mio padre di cosa faccio, di cosa ho in macchina, di delle cose allucinanti. E niente, questo è il fatto. Aspetteremo sicuramente. Sì, io non voglio insinuare, però ho visto davvero un grosso cambiamento. Dalla prima udienza all'ultima di condanna ho visto proprio un totale ribaltamento degli umori anche.
C'è dimostrazione del fatto che spesso e volentieri le sentenze vengono emesse, come dire, fuori dalle aule dei tribunali prima di entrarci, in qualche modo questo può essere ovviamente percepito.
Infatti l'avvocato si fa un po' le domande, capendo un po' l'andazzo, mi dicono, mi ha detto, guarda, quasi sicuramente una condanna te la daranno, io poi ricorrerò in appello in qualsiasi modo, perché tanto no. E quasi lui mi diceva che è proprio contro la giurisprudenza, proprio che non ha senso. Adesso io mi ricordo solo questa cosa dell'articolo 4, poi tutti i comma a cui il giudice si è appellato, non me li ricordo, chiederò all'avvocato meglio, anche perché loro hanno 60 giorni per motivare l'accusa. Accusa che poi lui di ritiro per deliberare 3 minuti da fuori, quindi aveva già deliberato per questo, non è che aveva bisogno di ritirarsi.
Ovviamente. Beh, quello che sottolineava l'avvocato è che manca il reato sostanzialmente, che voglio dire, non mi sembra una cosa da poco all'interno di un processo.
Sì, per esempio oggi io sono a 1000 metri d'altezza, in un sentiero qui ci si arriva solo a piedi, stiamo rifacendo una stazionata, stiamo rifacendo tutti i canali di scolo, non ho la corrente qui in mezzo al bosco, non so come mai lei nell'Olire non mi ha portato la corrente in mezzo ai boschi, ma uso arnesi a mano, quindi per tagliare il tondino uso le tronche, quindi se vogliono venire anche a sequestrarmi le tronche di oggi sono qui, perché io così ho detto, quando il tizio mi fa, cosa ne fai di queste robe in macchina? Le uso per lavoro, che lavoro fai? Non è che l'ho spiegato ogni singola cosa che la mia cooperativa fa, faccio il giardiniere, gli ho detto, principalmente. Quindi loro si sono arrovellati su questa cosa, che cosa se ne fa un giardiniere delle piante da terra? Cosa me ne faccio? Dire che loro stanno vanno in aula e condannano la gente così a gratis, non hanno mai visto cosa vuol dire fare un giardiniere, non è che fanno le siepi o poto le rose. Si fanno anche altre cose, soprattutto in una cooperativa. Comunque.
Certo, ma più che altro forse il messaggio che vogliono far uscire con questa sentenza è che comunque chiunque si dichiari o sia, come dire, in qualche modo documentato che è un attivista notav, di sicuro, voglio dire, qualche reato l'avrà compiuto, quindi è poco poi interessante se io riesco o non riesco a dimostrarlo, tanto comunque.
No, lì è proprio un processo alle intenzioni, perché mi hanno pescato. Cioè, mi hanno fermato a più di 40 km da una contrada che sarebbe stata dopo pranzo, quindi tempi e luoghi completamente buoni. Ma mi avessero fermato, ti dico, 2 minuti dopo mi trovavo una casa di mia madre con il resto della attrezzatura che me ne andava in magazzino. Cioè, però appunto è andata così. Non è che fate attenzione quando andate in giro per la Valle di Sicilia a non avere niente in macchina se non voi stessi,
ma anche solo uscire di casa, perché a questo punto può essere uscire di casa,
se c'è una manifestazione in valle non pensate di andarci, non uscite di casa così
fuoco. questo è quanto, niente, alle parai.
Certo, non è appunto neanche una cosa di cui faccio serata, però mi ripeto, mi sembra emblematica di quello che è l'atmosfera.
Ci vediamo sopra, però appunto è veramente allarmante.
Perché ricordiamo che in questo periodo sono in corso tutta una serie di processi, da quelli per le trivelle ad arrivare al processone con reati grossi, per cui si possono chiedere anni e anni di condanna, e da questo punto di vista invece vogliamo rilanciare, a tenere alta l'attenzione, la presenza in aula, a continuare insomma a mantenere forte anche la solidarietà nei confronti di di tutti coloro che si trovano in un, per un motivo o per l'altro sotto processo. C'è anche il processo per i fatti delle Molinette, anche quello partito una settimana fa. Insomma, i processi sono tanti, qua si rischia davvero che tanta gente venga così condannata a priori, e quindi da questo punto di vista ci vuole la pressione assolutamente del movimento e l'attenzione del movimento stesso.
Infatti è arrivato un SMS che proviene da Palermo, da, da Marco, che abbraccia tutti i compagni che lottano in valle, completando con ACAP sempre.
Questo disegnerà la vita.
Mi sa di sì.
Vabbè,
allora va bene, Marco, se non hai altro da aggiungere su quanto sta succedendo invece in valle in questi giorni?
No, adesso no. Vi ringrazio per la diretta.
Figurati, un ringraziamento a te. Buona giornata di lavoro allora. Occhio alla Tronchesa. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.